Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita, grazie a Dio, ha tanti motivi per ringraziare Dio. Siamo tutti benedetti in tanti modi. Ma la vita contiene anche grandi pesi e grandi dolori e situazioni difficili. E affrontando queste situazioni difficili, spesso cadiamo nel peccato. Ci sono prove, ci sono afflizioni, ci sono persone che ci portano tante difficoltà, dolori, che ci portano scoraggiamento. Oggi vorrei considerare dalla parola di Dio le prove e le tentazioni della vita. Prove e tentazioni. Vorremmo capire qual è la differenza fra una prova e una tentazione. Vorremmo capire da dove vengono le prove, da dove vengono le tentazioni e poi a che cosa servono, perché ci sono. Vogliamo capire come affrontarli per poter superarli vittoriosamente, anziché cadendo nel peccato. Chiaramente, per valutare questo o qualunque discorso, dobbiamo rivolgerci non al nostro intendimento. Ma tu non capisci. No, tu non capisci. Quando noi crediamo che gli altri non capiscono. Ma tu non stai capendo, tu non mi vedi bene, tu non questo, tu non sai quello che sto affrontando. Ti garantisco, sei tu che non stai capendo, perché ti stai appoggiando sul tuo discernimento. Dobbiamo piuttosto umiliarci e appoggiarci su quello che dichiara Dio nella sua parola. Cosa dice Dio delle prove e delle tentazioni? Prima di tutto, è importantissimo capire che la parola prova e la parola tentazione nel Nuovo Testamento è la stessa identica parola. Non ci sono due parole in greco, c'è una parola che viene tradotta a volte prove, a volte tentazioni, ma è un'unica parola. Quindi, come è stato scritto la Bibbia, c'è una parola che noi in italiano scriviamo in due modi. Importantissimo capire questo, perché la stessa situazione che la vedo da questo prospettivo, dico, è una tentazione per farmi peccare, ma se lo guardo dalla posizione da Dio, posso dire, no, no, è una prova per farmi crescere. La stessa cosa può farmi cadere, e vedremo perché, o può farmi crescere. Allora, non è che ci sono tentazioni, ci sono prove, ci sono quelle situazioni, e dipende come io le vivo. Quindi vogliamo imparare a vivere le situazioni dalla prospettiva di Dio, o meglio dire, secondo le verità che Dio ci dà. Le prove o tentazioni servono per verificare la vera condizione del nostro cuore e del nostro carattere. Certamente possiamo rispondere alla prova peccando. E quello rivela il nostro cuore. Se non guardiamo a Dio in una prova, peccheremo. Se invece guardiamo a Dio, la prova ci fortificherà la fede. Fortificherà la nostra fede e ci aiuterà a crescere. Prova può essere una malattia, può essere una persona che ci crea tanti problemi, può essere una situazione di salute, di un problema economico, può essere una cosa, un peccato, una tentazione che sempre sta davanti, che dove è facile cadere. La prova può essere tante cose diverse. Può essere mio timidezza, che non mi sento a mio agio parlando con altri di Dio. la mia timidezza, può essere un programma dove non vedo che c'è tempo di impegnarmi per Dio, la prova può essere tante cose. Per capire meglio le prove e le tentazioni, e da dove vengono e come servono, iniziamo con un brano molto importante, che sarebbe 2 Corinzi 12. Non vedremo nessun brano nuovo oggi, ma voglio capire da questi brani proprio questi discorsi, da dove vengono le prove, cosa servono, come possiamo superare le prove. Allora, nei primi versetti di questo capitolo, Paolo riscrive, e non li leggo per tempo, ma descrive come ebbe il privilegio di essere l'unico uomo fino a quel punto, e in tutta la storia sono stati in due per sicuro, Isaia ha visto Dio sul trono, Paolo è stato portato in cielo, è stato portato in paradiso, ha udito parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Allora, intendete una cosa, a quel punto, di quello che la Bibbia rivela, nessun altro apostolo aveva mai ricevuto questo privilegio. Solamente dopo la morte di Paolo, una trentina di anni dopo la morte, Giovanni ha avuto un'esperienza simile per poter giacere Apocalisse. Quindi Paolo ha avuto un'esperienza che gli altri apostoli non avevano avuto. Lasciamo stare tutti gli altri uomini. Ma nemmeno gli apostoli avevano avuto questo privilegio. Quindi sarebbe stato molto facile per Paolo di insuperbirsi. Sappiamo che Paolo si affaticava più di tutti gli altri apostoli, lo dice. E di quello che si capisce ha avuto molto più frutto nel suo ministero di tutti gli altri apostoli. Quindi aggiunto ad un ministero più grande di tutti i loro ministeri, forse messo insieme, aggiungiamo a quello il privilegio unico di essere stato portato in cielo. Chiaramente qui c'è la tentazione, la possibilità, il motivo di insuperbirsi. Ma guarda che Dio ha scelto solo me e non nessun altro apostolo. Lo stesso Dio che ha dato a Paolo questa situazione, questo privilegio, ha agito per proteggere Paolo dalla superbia. Allora voglio leggere versetto 7 che parla di questa protezione. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Notiamo i verbi. A me è stata data. Che tipo di verbo è quello? Grammaticalmente si dice passivo. Passivo vuol dire l'azione, chi ha fatto questo non era Paolo, era qualcun altro. Chi ha operato per proteggere Paolo dalla superbia? Uno solo, era stato Dio. Dio, nella sua grazia, ha protetto Paolo perché conosceva il cuore di Paolo, sapeva che serviva. Ha protetto Paolo dalla superbia, dando a lui una spina nella carne. Però questa spina nella carne viene descritto qui come un angelo di Satana, per schiaffeggiarlo. Cioè, quello che creava questo tormento fisico che aveva Paolo, era un demone. Un demone schiaffeggiava Paolo, lo faceva tanto male, ma è stato mandato da Dio per proteggere Paolo dal peccato. E per non lasciarci dubitare, dopo che dice un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, ripete affinché non mi insuperbisca. Come ha iniziato il versetto? Con quale frase? Inoltre, poi cosa dice? Affinché non mi insuperbisca. Lo dice due volte. Perché vuole che Non ci confondiamo, perché lo Spirito Santo ha fatto ripetere questa frase, bastava una volta grammaticalmente, proprio perché non vuole che pensiamo che è stata una decisione di Satana. No, no, questa non era una decisione di Satana, questa era la volontà di Dio per Paolo per proteggerlo. Ha usato Satana. Satana è sempre usato da Dio, non lo sa. È per questo che la Bibbia non troviamo che dobbiamo noi pregare di mandare via Satana, opporsi a Satana. Satana serve Dio senza saperlo. Allora, la spina di Paolo era una gravissima, dolorosissima dolore o tormento fisico. Che Satana intendeva per farlo cadere nel peccato. E Dio intendeva per proteggerlo dal peccato. Satana, qual è uno dei suoi peccati di base, i suoi peccati, che lo ha fatto ribellarsi contro Dio e vuole essere lui glorificato al posto di Dio? L'orgoglio, superbia. Quindi Satana non cercherebbe mai di proteggere qualcuno dalla superbia. Cosa ha detto ad Eva? Se tu mangi, se tu disubbidisci a Dio, tu sarai come Dio. Lui cerca di suscitare la superbia. Quindi non è stato Satana che voleva proteggere Paolo dalla superbia. È stato Dio. Dio ha dato la benedizione del privilegio della rivelazione a Paolo e Dio ha dato il tormento fisico perché sapeva che quella sofferenza era giusto per proteggere Paolo dalla superbia e per fortificare la sua fede. Infatti Paolo scelse di guardare a Dio nella sofferenza anziché, ma perché hai permesso? Ha guardato a Dio per appoggio e cosa è successo? Leggiamo di nuovo 7, ma vado avanti questa volta. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze. Non è un errore di stampa. Lui ha appena detto, io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Mi diletto nelle debolezze, tu sei debole? Nelle ingiurie c'è qualcuno che ti parla male, ti risponde male, ti tratta male e non lo sopporti più? Nelle necessità sei messo così male che manchi la necessità della vita, nelle persecuzioni, cammini per il Signore e vieni perseguitato per questo, nelle avversità, problemi pesantissimi. Paolo trovava diletto in queste cose, non per le cose, ma perché quando io sono debole, allora sono forte. Paolo era molto schiaffeggiato da questa prova e ha pregato 3 volte, ma tramite la sofferenza imparò di più della potenza di Dio e Cristo in lui. E avendo capito questo, trovava diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni e nelle distretti, perché così conosceva di più la potenza di Cristo in lui. Allora questo brano ci è una chiave per capire che quello che Satana intende per male, quando qualcuno ci tratta con peccato, non è Dio che mette nel cuore di quella persona il peccato. non è che stimola Dio quella persona a peccare, è Satana, eppure è la volontà di Dio per noi. Perché Dio vuole farci crescere nel fidarci di Lui e trovare in Lui la forza di superare la prova. Pensate ai figli di Giacobbe, Giuseppe, i 12 figli, e Giuseppe fu odiato, venduto come schiavo, portato in Egitto, tanto, tanto male, trattato ingiustamente, accusato, si trova in prigione, tanti male. Per poi viene innalzato un posto importante, ma non per lui, per far sì che i suoi fratelli venissero a vivere in Egitto, per portare avanti il piano di Dio. Quando muore il papà Giacobbe, sono ormai tutti in Egitto, i fratelli dicono: adesso che papà è morto, Giuseppe, che è potente, ci metterà tutti in prigione, ci punirà perché abbiamo fatto del male con odio contro di lui anni fa. E in Genesi 50, 19 vi leggo, Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Giuseppe guardava la prova non in base all'atto umano. Guarda quello che mi hanno fatto. Lui guardava la prova dal punto di vista di Dio. Dio si è servito di quella prova. Passiamo a Romani 8, 28. Trovate, voglio leggere 3 versetti, voglio che siano chiari davanti ai vostri occhi. Romani 8, da 28 a 30. Romani 8, 28 a 30. Conosciamo, dichiara in modo chiaro che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ma questo non per caso, è perché Dio gestisce tutto. Ed è sovrano su tutto. Allora, leggo 28 a 30. Ora noi sappiamo che tutte le cose, mettete un bel cerchio intorno a tutte le cose e pensate a quello che ti sta portando più peso in questo momento. Pensate a quella situazione, quel problema, quella persona, quello che ti sta portando più peso in questo momento è compreso dentro tutte le cose. Ora noi sappiamo che anche quella cosa, tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Tutte le cose vuol dire tutte le cose. Dio controlla tutto in modo tale che tutte le cose nella tua vita, compreso le ingiustizie, i dolori, le difficoltà, vengono usate per portare del vero bene nella vita di ogni vero credente. Solo i veri credenti. Abbiamo visto come Dio ha usato le sofferenze terribili di Paolo per fortificare la sua fede e per farlo conoscere la potenza di Cristo che riposava su di sé e per proteggerlo dalla superbia. Quindi anche quello che Satana usa per cercare di farci cadere nel peccato, Dio usa come strumento per il bene dei suoi figli. Ma per poter fidarci, che Dio fa cooperare tutte le cose, dobbiamo assolutamente tenere in mente la vera definizione di bene. Perché se noi crediamo secondo il metodo del mondo che bene vuol dire soffrire meno, bene vuol dire essere trattato meglio, bene vuol dire che non ho più quel problema, diremo: questo versetto non è vero. No, il versetto è vero, è che io ho un concetto falso di che cos'è il bene. Il vero bene per il mondo è soffrire meno, essere trattato meglio e non subire tante cose brutte. Questo è il bene secondo il mondo. Dio intende tutta un'altra cosa per bene. Il bene che Dio produce in noi è il bene eterno di essere conformati nell'immagine di Cristo per poter godere la presenza di Dio per sempre. Pensando all'esempio di Paolo, il bene che Dio ha prodotto nella sua prova non era di togliere il dolore, che evidentemente è rimasto, ma era di santificare Paolo e di farlo imparare l'importante lezione che in modo di ricordare che Gesù Cristo era la sua potenza nella sua debolezza. Agli occhi del mondo non c'era bene in quella prova. Il mondo non capisce Cristo. Il mondo non vede il vero bene. Il mondo non può capire il vero bene. E perciò, visto che il dolore di Paolo continuava per il mondo, Dio non ha fatto cooperare al bene la prova di Paolo. Ma il mondo non capisce il vero bene. Quindi quando pensiamo alla verità che Dio fa cooperare tutte le cose al bene di quelli che amano Dio, è essenziale ricordare che il bene non è una vita dove soffro meno. È una vita dove divento più come Cristo per godere Dio per tutta l'eternità. Trovate con me 1 Corinzi 10. 1 Corinzi 10, questo capitolo, con un avvertimento di non peccare come peccarono i figli di Israele nel deserto dopo aver lasciato l'Egitto. Leggiamo insieme, iniziando dal versetto 1. Quindi leggo 1 Corinzi 10, da 1 a 6. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare, tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale, e tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva, ora quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Ora queste cose avvennero come esempi per noi, affinché noi non desideriamo cose malvagie come essi fecero. Attenzione, non tutti coloro che sono usciti dall'Egitto appartenevano veramente a Dio. Similmente non tutti coloro che si dichiarano credenti sono veramente salvati. Quello che accade ai figli di Israele è un avvertimento per noi, per aiutarci a non cadere nei peccati in cui loro sono caduti e per cui furono abbattuti nel deserto. Adesso andiamo avanti da 7 a 8 sentendo di alcuni di questi peccati, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, per cui ne cadono in un giorno 23.000. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate, come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Notate una cosa? Questi peccati erano così gravi che Dio uccise tanti di loro. Ma quali erano i peccati? Alcuni abbiamo menzionato, abbiamo anche visto qualche tempo fa. Hanno mancato cibo. E hanno mancato acqua. Nel deserto. Mancando cibo e mancando acqua in mezzo al deserto è grave. Non è una brutta giornata. Uffa, che brutto tempo. No, non è una cosina. È una cosa grave, che umanamente porta alla morte. È gravissima come situazione, terribile. Ma chi aveva guidato loro nel deserto? Era Mosè che decideva dove andare? Chi decideva dove andare? Non era Mosè. Era la colonna, era Dio. Mosè solo ubbidiva Dio. Mosè non ha scelto nulla. Era Dio che li ha guidato dove non c'era acqua. Avevano visto la cura di Dio. Avevano ricevuto le promesse. Vi farò entrare nella terra promessa. Allora, se io devo attraversare un deserto e Dio mi promette che mi porterà fino là, vuol dire che non morirò. Cioè, un po' di matematica, semplice. 1 più 1 fa 2. Dio mi ha detto che mi farà arrivare là. Devo attraversare un deserto, non ho acqua. Dio mi farà arrivare là. Ma loro scelsero di non guardare alla fedeltà di Dio. Scelsero di guardare al problema. E per questo mormorarono contro Dio. Perché hanno guardato la prova e non guardando a Dio è stata per loro una tentazione e sono caduti nel peccato e sono stati uccisi da Dio per questo. Quindi, vi faccio una domanda. Che cosa fortifica di più la tua fede? Quando Dio provvede in modo talmente automatico che non devi neanche chiedere e arriva, cosa fortifica più la fede? Oppure quando arrivi al punto che non vedi da nessun posto dove potrebbe arrivare quello che ti serve e Dio lo fa arrivare. Dopo che guardi a Dio e preghi, quale delle due situazioni fortifica la fede? Certamente non quello di trovare uno zio di cui non sapevi neanche l'esistenza e muore e ti lascia una cifra tale che tu vivi comodamente con nessun problema economico in tutta la vita. Magari all'inizio vedi la provvisione, ma dopo 10 anni così dimentichi che è Dio che provvede perché c'è il conto in banca. Ma quando si arriva in situazioni difficili, molto più che solo soldi, e dove non vedi più come andare avanti e tu preghi e tu ti trovi un passo avanti, allora dici: Padre, questo sei stato tu, e la tua fede viene fortificata. Quindi l'opera di Dio nella nostra vita non è per darci una vita comoda dove non ci sono difficoltà, dove tutti ci trattano in modo giusto e tutto va liscio. L'opera di Dio è di conformarci all'immagine di Cristo per santificarci. Infatti versetto 11 dichiara: ora tutte queste cose che sono successe ai figli di Israele avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine delle età. Dio ha fatto scrivere giù come loro mormorarono e Dio ha ucciso loro per farci capire che il nostro mormorare è grave davanti a Dio. E Dio ci ha fatto capire loro perché anziché usare le prove come modo per crescere la loro fede, hanno scelto di peccare. Questi racconti servono per farci capire che il nostro modo di rispondere trasforma le nostre situazioni difficili. O in una prova che fortifica la fede, o in una tentazione che ci fa peccare. Ma non è la situazione che ci fa peccare, è come noi viviamo la situazione. Questo è il messaggio di questo brano, e dobbiamo perciò tenere in mente che se noi non guardiamo a Dio, peccheremo. Infatti, versetto 12 è un avvertimento di questo. Perciò, alla luce del fatto che loro spesso non guardarono a Dio e peccarono, perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa, ma no, io non cadrò, io guarderò a Dio. Ma attenzione, le prove possono essere pesanti. Non fidarti delle tue forze, tieniti aggrappato a Dio. Poi arriviamo a un versetto chiave, versetto 13, un versetto molto importante per quanto riguarda comprendere in modo vero le prove della vita per superarle. Allora ricordate che ho detto che nella Bibbia la parola prova e tentazione è la stessa parola. Quindi qui troviamo quella parola in versetto 13. Ed è proprio la stessa parola che, per esempio, in Giacomo viene tradotto uguale, viene tradotto come prova. Considerate una grande gioia quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Prove è la stessa parola che qui è scritto tentazioni. Leggo versetto 13. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Quindi, prima di tutto, nessuna tentazione, nessuna prova, nessuna difficoltà vi ha finora colti se non umana. Qui, prima difesa contro la menzogna orribile che ci entra in testa, che gli altri non capiscono. Non hanno quello che ho io come peso. Questo, sappiate, è sempre una menzogna che ti entra in testa. Mai devi accettare questa malvagia menzogna di entrare in testa e trovare dimora nella tua mente. Nessuna tentazione vi ha finora colte se non umana. Tutto quello che succede a te, la cosa più brutta che a te sembra rara, che non succede quasi a nessuno, è umana. Succede a tante, tante altre persone. Primo Pietro 5 parla delle vostre sofferenze che subiscono anche i vostri fratelli nel mondo. Quindi, prima cosa, di non credere alla menzogna che gli altri non capiscono, la mia situazione è peggio degli altri. Questo non è vero. Tu non sai nemmeno i pesi degli altri. Poi, troviamo la meravigliosa e preziosa verità che, cosa dice dopo? Una cosa incredibile, una cosa meravigliosa, una dichiarazione stupenda su quale edificare la nostra vita. Qual è? In quel versetto, troppo in avanti. Che verità stupenda. Dio è fedele. Fratelli, Dio è fedele. Dio è fedele. Io vacillo. Le situazioni cambiano, ma Dio è fedele. E Dio è in controllo delle circostanze. E Dio ha iniziato una buona opera in me. E Dio la porterà a compimento. Dio è fedele. Dio non cambia mai. Egli sempre mantiene la sua parola. Dio, che è fedele, non permetterà mai, ma mai, che siamo tentati oltre alle nostre forze. Satana non ha il potere e non è permesso di mai mandarci una prova o una tentazione se non quella stabilita di Dio, da Dio, che è giusta per noi. Non può darci una goccia troppo. Non è permesso. Vediamo questo. Più volte nella Bibbia, Satana non ha potere di decidere lui di mandare una certa prova. Non può. Dio è fedele. Dio, il sovrano su tutto l'universo, su ogni atomo, su ogni persona, su ogni situazione, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio sa quante forze tu hai. Allora è vero che a noi sembra che una prova sia troppo pesante, ma questo perché Dio conosce le mie forze molto più di quanto io conosco le mie forze. Se ricordiamo questa verità, non diremo mai, ma non ce la faccio più, non ce la faccio più. È una menzogna, è una menzogna, è una menzogna da non dire mai. E se lo dici devi ravvederti, perché stai negando questa promessa di Dio. Non ce la faccio, stai dicendo, questa prova è troppo grande per me. No, non è troppo grande, Dio è fedele, sembra troppo grande. Non appoggiarti sul tuo intendimento. Tu non sai le tue forze. Tu non conosci quanto forze hai. Dio sì. Tu non sai le forze che Dio sta per darti domani. Dio sì. O devi scegliere. Eva doveva scegliere. Mi fido di Dio? Dio ha detto nel giorno che mangerai morirai. O mi fido del serpente? Non morirai affatto. Di chi mi fiderò? ti fiderai di come sembra te, io non ce la faccio, o ti fidi di Dio, ma Dio dice che non permetterà, allora io non capisco nulla, ma mi fido di Dio. Fratelli e sorelle, qui c'è il punto in cui o cresciamo o cadiamo. La nostra scelta di fidarci dei nostri ragionamenti o di fidarci di Dio. Fidarci di... Io ho 57 anni, sono estremamente debole, non riesco a comandare me stesso, non riesco a fare io quello che vorrei fare. Lasciamo stare altre cose al di fuori di me. Allora mi fido del mio giudizio che si è verificato sbagliato tante di quelle volte, o mi fido del creatore sovrano di tutto l'universo che tiene in esistenza tutto? Di chi mi fido? E a volte credo che abbiamo bisogno di umiliarci e dire: Signore, perdonami, perdonami, mi sto innalzando al di sopra di te, dicendo io capisco meglio di quello che sai tu, perché mi fido che tu qui hai sbagliato ed io ho ragione. Non ce la faccio. O che possiamo capire, no, questo è malvagio, perché Dio promette che non ci farà mai avere una tentazione oltre le nostre forze, ma con ogni tentazione ci darà anche la via di uscire. E cos'è questo? La via di uscire da una prova non vuol dire una via per evitare la prova. Infatti Dio non ci fa evitare le prove, perché sono le prove che sono gli strumenti che Egli usa per fortificare la nostra fede e per conformarci all'immagine di Cristo. No, no, uscire dalla prova vuol dire passare oltre, passare in mezzo e trovarmi dall'altra parte. La prova è passata, non c'è più. No, perché non serve più nella tua vita. E la cosa incredibile è che a volte una prova che sembra che non finirà mai finisce da un momento all'altro, quando è il momento giusto. Allora il versetto conclude dicendo: affinché la tentazione la possiate sostenere. Ciò che ci permette di superare, sostenere la prova vittoriosamente. Che cosa ci permette di superare la prova vittoriosamente? Stavo per dire, ma preferisco chiedervi: che cosa ci permette di sostenere, che vuol dire superare vittoriosamente? Che cosa ci permette di superare la prova? Perché dice affinché. Allora, che cos'è che mi permette di superare la prova? È lì, è scritto nel versetto. Qualcuno vede? È scritto. L'affinché si riferisce a qualcosa di prima, e quella cosa di prima mi permette di superare vittoriosamente ogni prova. Cos'è? Cosa? La fedeltà di Dio in controllo assoluto sulle mie prove, gestendole che non sono troppe e sono quelle giuste. Questa fedeltà di Dio mi permette di superare ogni prova vittoriosamente se io guardo alla fedeltà di Dio. Quindi alla luce di questo voglio esortarvi, voglio incoraggiarvi a tenere in mente in ogni prova o tentazione, chiamalo come vuoi, che il nostro Padre Celeste, che ci ama, che è sovrano sull'universo, ha disegnato la tua prova per te e sta usando questa tua prova per portare buon frutto nella tua vita. E perciò non c'è bisogno di disperarti, non c'è bisogno di credere mai la menzogna che non riusciremo a superare le prove, perché Dio è fedele e non permetterà mai una prova troppo pesante, che non è neanche, non è né uno sbagliato. Ci dà sia quello giusto di peso che giusto di efficacia, che sia proprio efficace per noi. L'ultimo brano importantissimo, Giacomo capitolo 1. Ce ne sono tanti altri, ma per tempo concludiamo con Giacomo, capitolo 1. Questo brano è un immenso aiuto a capire come dovremmo vedere le prove o le tentazioni che ci affliggono in questa vita. Quindi voglio leggere Giacomo 1, da 2 a 4. Parole che, per chi non ha Dio, sono pazzia. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Di nuovo vi ricordo che la parola prova è la stessa identica parola che in 1 Corinzi 10:13 è tradotto tentazioni. E infatti c'è quella parola in greco. Quindi, quando ci troviamo di fronte a prove o tentazioni di vario genere, quella più pesante e quella più leggera, quello più doloroso e quello meno doloroso, quello dove c'è più ingiustizia nei miei confronti e quello dove c'è meno ingiustizia, quello che potrebbe portare più male e quello che è solo un po' di problemi, per qualsiasi tipo di prova che sia, dovremo considerare le prove motivo di grande gioia. Senza l'opera di Dio che ci apre gli occhi a capire e credere la parola di Dio, una tale affermazione sembra assurda. Perché di natura vogliamo una vita facile, vogliamo una vita con meno dolore, vogliamo una vita con meno sofferenza, vogliamo una vita dove gli altri si comportano bene nei nostri confronti. E visto che le prove producono difficoltà, producono dolore, producono sofferenze, sentir dire che dovremmo considerare una grande gioia, trovarci di fronte a prove varie, sembra assurdo. Ma non è assurdo. È la verità. La chiave sta nel capire e ricordare che non è la prova in sé che produce la gioia. È piuttosto ricordare quello che la prova produce che ci dà gioia. La gioia sta nel ricordare che Dio sta usando la prova per produrre un bene eterno in noi. Notate che la prova viene chiamata, come viene descritto qui? La prova viene chiamata la prova della vostra fede. Attenzione, che cos'è la prova? È una prova della vostra fede. Le prove sono gli strumenti che Dio usa per mettere alla prova la nostra fede, per raffinarla, purificarla e rinforzarla. Abbiamo visto il dolore terribile di Paolo, che era una delle sue tante prove, è stata usata per fortificare la fede di Paolo. Diceva, no, mi basta adesso la potenza di Cristo in me. Capisco che questo mi permette di vedere la potenza di Dio nella mia debolezza. La fede di Paolo è stata grandemente cresciuta tramite la prova. E vediamo questo volta dopo volta nella Bibbia e volta dopo volta nella vita di tanti credenti, se abbiamo occhi aperti. Allora, notate quello che la prova della fede produce. Prima di tutto produce costanza. Ma che costanza? Cosa vuol dire costanza qui? Che costanza produce? Non è scritto, ma dal contesto si capisce. Costanza? Che costanza? Con fede. Costanza di fede. Produce costanza di fede. E questa costanza compia in noi un'opera perfetta. Tramite le prove Dio opera per renderci perfetti e completi, in nulla mancanti. In altre parole, senza le prove, siamo molto mancanti, siamo imperfetti, siamo incompleti, la nostra fede non è matura, non è costante, non è la fede che serve, e sono proprio le prove che Dio usa per maturarci e purificare e rinforzare la nostra fede. Caro credente, è vero, lo so benissimo, sono umano. Oh, quanto so. È vero che le prove sono difficili al momento, ma sono strumenti nelle mani di un padre amoroso per prepararci per l'eternità con lui. Andando avanti, 5:8, leggiamo che se abbiamo bisogno di sapienza possiamo chiedere con fede a Dio, ed egli ce la darà. Versetto 5, se qualcuno di voi manca di sapienza, parlando delle prove, la chiede a Dio che dona a tutti liberalmente e senza improverare, e gli sarà data. Ma la chiede con fede senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Scusate, ma se tu dovessi capire, Marco, quanto sono gravi le mie prove adesso, tu capisci che è difficile avere fede. No, fratello, né sorella, il problema non è che le tue prove sono così gravi, è che tu stai focalizzando il tuo sguardo sulle tue prove, non su Dio. Io sfido chiunque che dice che no, è difficile avere fede, di dirmi che stanno passando più tempo pensando alla fedeltà di Dio in tantissimi esempi nella Bibbia e nella propria vita, di quanto stanno pensando alla prova. Chi dice che è difficile avere fede sta scegliendo di focalizzare i pensieri, riempire i pensieri sulle difficoltà e non su Dio. E basta girare la spalla e guardare di nuovo a Dio e ricordare la sua fedeltà nella mia vita, nella tua vita e in tantissimi esempi che abbiamo intorno a noi e nella Bibbia, e cominciare a riempire i pensieri con quello, e poi tu vedrai, oh, guarda, ho fede. La fede viene dall'ascolto, e l'ascolto viene dalla parola di Dio. Riempiamo i pensieri con le verità e troveremo che ci sarà la fede. E poi dice, non pensate infatti che un tal uomo che dubita di ricevere qualcosa dal Signore, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Io devo guardare a Dio. Non devo fissare gli occhi sulle difficoltà e pregare gettando la preghiera dietro le spalle verso Dio che io sto guardando là. Devo pregare rivolgendomi a Dio, guardando a Lui. Spesso in mezzo alle prove profonde, il dolore difficile, le afflizioni ardue, abbiamo bisogno di chiedere a Dio la sapienza di capire come procedere. Quando chiediamo, fidandoci che Dio ama rispondere a questa preghiera, Egli risponderà, ci darà la sapienza che serve, non che ci spiegherà il perché della prova, quello rimane a Lui. Piuttosto ci darà la sapienza di ricordare che cosa? Che Dio è in controllo e che sta facendo tutto per portare avanti la sua buona opera in noi. Allora, saltiamo giù a versetto 12. Beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a coloro che lo amano. Qua, Dio ci ricorda che chi persevera nella prova, ovvero chi continua a guardare a Dio, sarà beato e riceverà la corona della vita. Qui troviamo una chiave per superare le prove vittoriosamente. Dobbiamo perseverare, che vuol dire continuare a guardare a Dio, fidandoci che Egli è in controllo. Non perché capiamo quello che sta facendo, ma perché ci ricordiamo chi è Dio dagli esempi che abbiamo nella Bibbia. Dimmi una prova nella Bibbia dove in mezzo alla prova il popolo di Dio poteva capire quello che Dio stava facendo. Giuseppe in Egitto, in carcere, era possibile per lui di capire? I discepoli, con quello che vedevano, non con la parola di Dio, con quello che vedevano, i discepoli che vedevano Gesù appeso sulla croce, morente. Pietro e Giovanni che vengono messi in carcere. Stefano che viene lapidato ed ucciso. Dimmi la persecuzione che ha fatto scappare da Gerusalemme quasi tutti i credenti. Dimmi quando i credenti potevano capire per conto loro quello che Dio stava facendo. Allora, con la Bibbia possiamo vedere dopo il fatto. Dio non è cambiato. È uguale ieri, oggi, domani. Come Lui gestiva le loro vite, portando il vero bene, sta gestendo le nostre vite. Allora, vogliamo perseverare nella prova, che vuol dire continuare a guardare a Dio. La prova sembra lunga solamente se non stiamo guardando all'eternità. Allora, il versetto chiave di questo, o il brano chiave di questo capitolo, per capire le prove, versetto 13 a 15. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio. Perché Dio non possa essere tentato dal male, ed Egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno, invece, è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza è concepita, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Quando siamo tentati, non dobbiamo mai pensare che sia Dio a tentarci. Dio non tenta nessuno. Ovvero, Dio non spinge mai alcuno a peccare. Eppure noi tendiamo ad accusare Dio. Ma tu, ma Marco, io non ho mai accusato Dio. No, tu hai accusato Dio. Tu, ognuno qui, ha accusato Dio più volte. Come? Conoscete la parola importantissima, inizia con P-R-O-V-V-I-D-E-N-Z-A. Conoscete quella parola? Cos'è? Provvidenza. La provvidenza è tutto quello che ci succede. E chi controlla tutto quello che ci succede? Si chiama la provvidenza, si chiama la provvidenza di Dio. Allora, quando Adamo ed Eva hanno peccato, e Dio dice: Adamo, hai mangiato il frutto che ti avevo detto di non mangiare? Come rispose Adamo? La donna che tu mi hai dato, lei mi ha dato a mangiare e ho preso e ho mangiato. Cioè, sono state le circostanze che la tua provvidenza mi hanno dato, che mi hanno fatto peccare. Allora, io non credo di aver mai detto: tu, Dio, mi hai fatto peccare. Ma mi è entrato più volte nella testa il pensiero che le circostanze mi hanno fatto peccare. Che è una menzogna. Che è un'accusa contro Dio. Allora, questo versetto non è per qualche rarissima persona che potrebbe accusare Dio in modo diretto, è per noi che accusiamo la provvidenza. Ma per come lui o lei o loro mi trattano e per quello che sto subendo, ecco perché pecco. No, tu pecchi perché non stai guardando la prova tramite la verità. Dio non spinge mai nessuno a peccare. Piuttosto, questo brano ci spiega, lì nel versetto 14, che siamo tentati o andiamo al peccato a causa della nostra propria concupiscenza. Non sono le cose al di fuori di noi che ci portano a peccare, ma piuttosto è la concupiscenza dentro di noi. La nostra concupiscenza utilizza le opportunità che le prove e le tentazioni danno per spingerci al peccato. Il peccato, quando è consumato, genera la morte. Vediamo tanti esempi di questo nella Bibbia. Matteo 5, Gesù insegna che se un uomo guarda una donna con desiderio, ha già commesso adulterio nel cuore. Allora, la concupiscenza è dentro. La bella donna passa, dà un'opportunità per la concupiscenza. Ma la concupiscenza è quello che lo adesca. Oppure, Matteo 15, Gesù spiega che quello che contamina l'uomo non è al di fuori dell'uomo, è tutto quello che esce dal cuore. Non è che mi ha trattato male e questo mi ha fatto scattare. Il fatto che lui, lei mi ha trattato male ha rivelato la cattiveria che avevo nel cuore. È la mia concupiscenza che mi fa peccare. In Giacomo 4, se volete vedere i due versetti là, tre versetti, qui concupiscenza viene descritto come passioni. Da dove vengono? Giacomo 4, 1, 3. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. È una descrizione della concupiscenza. Ed è questo che porta i peccati in noi e fra noi. Dio non tenta nessuno, Dio piuttosto ci dà le prove che ci portano al bene se guardiamo a Dio. Quindi tu hai una situazione con un coniuge difficile, un figlio difficile, genitori difficili, vicini difficili, lavoro difficile, problemi economici difficili o così via. Sono opportunità per te di avere più fede e crescere se guardi a Dio. Oppure saranno cose che la tua concupiscenza userà per portarti al peccare. Alla fine dice, in di nuovo capitolo 1, ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono da alto, vengono da Dio che non cambia mai. O che possiamo ricordare che Dio è la fonte di ogni bene, ricordando questo ci spinge a abbondare nel ringraziamento. E allora, qui c'è la domanda, come dobbiamo affrontare le cose brutte, le situazioni difficili, le ingiustizie, le prove, quello che chiamiamo le tentazioni, come dobbiamo affrontarli, come dobbiamo vederli, perché abbiamo la scelta. Magari tu ti trovi oggi in una situazione che a te sembra troppo pesante. Forse ti viene in mente la frase, non ce la faccio più. Ricordati che Dio è fedele e non permetterà che tu sia tentato oltre alle forze che Lui ti ha dato. Lui sa esattamente quanto ti ha dato. Per quanto una prova potrebbe sembrare troppo pesante, non lo è, perché Dio sa quanto forza ti ha dato. E Dio è in controllo di quella prova. Dio è fedele alla sua prova e non permetterà che la prova o la tentazione sia troppo pesante. Quindi, oh caro credente, quando ti viene in mente che non ce la fai, guarda Cristo, guarda Dio, ricordati che Dio è fedele, che Dio è in controllo, che Dio ti ama, che Dio ha promesso che farà sì che tutte le cose, compreso queste situazioni, coopereranno al tuo vero bene. E riposati in Lui. Non perché ha già tolto la prova, toglierà la prova al momento giusto, ma perché Lui è con te e sta gestendo la prova per il tuo bene. Ricordati anche se quello che stai subendo è dovuto al peccato di qualcuno, e spesso le prove sono quelle, Dio gestisce perfino quello. Tutta la Bibbia dimostra che Dio gestisce perfino i peccati degli altri nei confronti dei suoi figli. Non chiedetemi come, perché non riesco a capire, ma è vero. Allora, Dio non cambia mai. Il male nei fratelli di Giuseppe, la cattiveria e l'odio nei confronti di Giuseppe, gli altri 10 dei fratelli di Giuseppe, era gestito da male per il bene di Giuseppe e il bene del suo popolo. E Dio gestisce nella mia vita e nella tua vita tutto. Dio controlla ogni dettaglio dell'universo, quindi controlla tutto quello che succede nella tua vita. Il vero bene fa cooperare tutto al bene, non vuol dire una vita con meno pesi. Ma perché Dio non toglie questo? Perché Dio sta usando questo. Questa è la risposta. La risposta vera alla domanda, perché non togli questa prova? Perché questa prova serve. Paolo ha chiesto 3 volte, ti prego, toglimi questa scheggia che mi schiaffeggia. E Dio ha risposto, no, perché sto usando quella prova. E Paolo, fidandosi di Dio, ha cominciato a vedere i benefici. Adesso io mi diletto nelle ingiurie, nelle difficoltà, nei dolori. Mi diletto, perché così conosco la potenza di Cristo. E caro fratello, caro sorella, forse tu stai mancando di trovare la gioia. Io mi diletto, la gioia di conoscere la potenza di Cristo in te. Perché sei in mezzo ad una prova pesante, e se non oggi, sarà domani. E invece di guardare a Cristo e trovare in Lui la forza che ti darà gioia, non stai guardando affatto a Lui, se non solo dicendo: ti prego di togliere questo. E c'è il punto dove bisogna dire: basta, non ti chiedo più. Piuttosto imparo a godere la potenza di Cristo nella mia debolezza. E la nostra ribellione, e il nostro rifiuto di accettare che Dio sa quello che fa, che ci porta a avere un cuore turbato. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalza al momento opportuno. Quindi la chiave per superare, sopportare e superare le prove vittoriosamente è di tenere gli occhi su Dio, ricordare le sue promesse, fidarci di Lui e ringraziarlo che è in controllo di tutto. Quando facciamo questo, quello che prima ci affliggeva e ci faceva stare molto male diventerà motivo di grande gioia. Non per il dolore in sé, ma per il bene che Dio sta facendo da quello. Quando cadiamo in tentazione, non dobbiamo mai accusare Dio o le circostanze, dobbiamo riconoscere: no, questa è la mia concupiscenza, la colpa è mia. Non do colpa a chi mi ha stuzzicato, chi mi ha trattato male, alle circostanze, no, la colpa è mia, perché io voglio perdono e io voglio essere purificato. E quando noi viviamo così, avremo la gioia della nostra salvezza. E arriveremo alla fine della corsa, dicendo: Signore, grazie, mi hai portato fino a qua. Entro nella tua presenza con gioia. Ringrazio Dio che Egli è in controllo. Prego che possiamo tenere in mente le preziose promesse di Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sovrano, supremo, maestoso, glorioso, saggio, potente, tu che sai fare tutto in modo perfetto, e tu che stai facendo tutto in modo perfetto. Non è solo che teoricamente sai fare, tu stai facendo tutto, tu gestisci tutto, tu fai ogni cosa secondo la tua volontà. Ed è per questo che tu fai cooperare tutto al bene di quelli che ti amano. Oh Padre, quanto è importante che noi siamo, sì, che siamo fra quelli che ti amano. In quanto sia chiaro. Oh Padre, prima di tutto voglio ringraziarti che sei in controllo. Ti ringrazio che non permetti mai una prova sbagliata, né permetti una prova troppo pesante, né permetti una prova che dura troppo. Non secondo il nostro metro storto, ma secondo il tuo metro amorevole e perfetto. Grazie per questo. E Padre, perdonaci per le tante volte che non ti guardiamo. Guardiamo alla prova, riempiamo la mente con pensieri dalla prova e certamente a quel punto la nostra fede viene meno. Certamente a quel punto dubitiamo la tua cura. Perdonaci per questo. È grave. Vogliamo guardare di nuovo a te. Ti ringrazio per la parola, ti ringrazio per lo spirito, ti ringrazio per la Chiesa. Aiutaci ad essere di aiuto l'uno all'altro a guardare a te. E se Padre, come è molto probabile, ci sono persone che si rendono conto che ultimamente non stanno guardando abbastanza a te, stanno guardando molto troppo alla prova, ti prego che possano avvalersi del meraviglioso dono del perdono, confessando il peccato per esserne perdonato e per essere purificato in Cristo Gesù. Allora Padre, grazie. Grazie che tu stai compiendo una buona opera in noi fino al giorno di Cristo. E le prove, altro che ostacolarti, sono strumenti nelle tue mani. Vogliamo riposarci in chi sei. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.